Alexandre Delval, politologo, studioso francese, in viaggio in Italia, in viaggio per ragioni personali, e ne approfitta per presentare un libro, il suo ultimo lavoro, che in italiano si titolerebbe La globalizzazione pericolosa. Non c'è ancora una traduzione, ma presto ci sarà, quindi lo vedremo auspicabilmente nelle librerie. In francese, La mondialisation dangereuse. Delval è di origini italiane, Del Valle si pronuncerebbe, madre spagnola vissuta nell'Algeria francese, quindi desumiamo una pied noir spagnola, e padre francese di origini siciliane. Delval, politologo, l'abbiamo detto, è esperto in relazioni internazionali, geopolitica, storia militare, sicurezza e difesa. Di orientamento liberal-conservatore, si è avvicinato all'Unione del Movimento Popolare, una formazione politica francese, poi divenuta Les Républicains, i Repubblicani, con Alain Juppé, Nicolas Sarkozy e François Fillon. Abbiamo il piacere di avere Alexandre Delval, autore della Mondialisation Dangereuse, con noi per spiegarci, per parlare, colloquiare amabilmente una ventina di minuti su tutto lo scibile, approfittando della sua cortesia. Intanto, la ragione o la necessità di un ulteriore saggio critico riguardo alla globalizzazione. Ne abbiamo visti tanti, diciamo che la globalizzazione è un po' in difficoltà, mi permetta questa prolusione. Abbiamo visto con la crisi economico-finanziaria e poi con la pandemia il modificarsi di molti presupposti che la davano avviata sulle progressive sorti della felicità. La prego, Del Valle.
Sì, direi piuttosto che chi ha difficoltà con la globalizzazione sarebbe piuttosto l'occidentale. L'occidentale ha preso i suoi sogni per una realtà. L'occidentale ha prodotto una ideologia che si chiama il mondialismo, e questo mondialismo, l'occidentale, credendo in questa bugia, che all'inizio era una bugia per giustificare l'imperialismo occidentale, però a modo che tu fai una bugia, tu conosci il proverbio, finisci per credere in queste bugie, e a modo che il mondialismo è diventato l'ideologia generale dell'Occidente post-totalitario, l'occidentale è stato preso in giro dalla sua propria invenzione mondialista e ha cominciato a confondere gravemente, e vedremo perché, mondialismo e mondializzazione, o piuttosto mondialismo, che è una ideologia basata sul fatto che le frontiere sarebbero uno strumento di tortura. Me lo disse Leoluca Orlando, grande politico di un grande partito italiano, anche sindaco di Palermo, mi disse un giorno: è uno strumento di tortura il permesso
allievo
di soggiorno.
Gesuiti, di padre Pintacuda.
Sì, esatto, sì. E quindi lui disse che il mondialismo era l'ideologia del futuro, che le frontiere sarebbero tutte da vietare. E questa ideologia che chiamo mondialismo deve essere assolutamente distinta dalla mondializzazione o la globalizzazione, che lei non è in difficoltà. Mi spiego, la Cina utilizza la globalizzazione per esportare i suoi prodotti, per rovinarci, per conquistare il mondo, per comprare i terreni, i castelli, imprese in tutto l'Occidente e anche in Africa, che è diventato una colonia cinese economicamente. Quindi la mondializzazione non è in difficoltà. È in difficoltà l'occidentale, che crede nei suoi sogni, nelle sue fantasie di distruzione delle identità, delle radici, delle frontiere, delle nazioni. Perché guarda, la Cina utilizza la globalizzazione per rafforzare le nazioni, per rafforzare la nazione cinese. L'India è sempre più identitaria, la Turchia molto identitaria, e anche paesi musulmani dell'Asia, del sud-est asiatico, Indonesia, Malesia, sono paesi interessanti perché sono diventati sempre più islamici durante lo stesso periodo in cui entravano nella mondializzazione. Altro esempio, la Turchia è diventata liberal, mondializzata, capitalista, con molti scambi con il resto del mondo, nello stesso momento in cui è diventata più nazionalista e più islamica, quello che chiamo il nazionalislamismo. Per riassumere, per terminare con questa domanda, che vuol dire? Che l'unico ad essere il tacchino di questa storia, di questa invenzione, di questa bella ideologia del mondialismo che
il tacchino del giorno del ringraziamento intende,
ecco, il tacchino della farce, il tacchino, sì, quello, l'unico perdente è l'Occidente, perché l'India neonazionale, induista, radicale, la Cina, la Russia, l'Indonesia, la Malesia, la Turchia, tutti questi paesi del mondo emergente, loro diventano più nazionali, più identitari, più radicati, però pienamente arricchiti grazie alla mondializzazione, mentre noi, siccome le nostre elite hanno voluto avere più guadagni delocalizzando le loro ditte, quello che spiego in un capitolo intero del libro che ho scritto preciso con l'ex presidente della Sorbonne, un grande italo-francese, anche lui Jacques Sopelsa, e noi abbiamo spiegato che le nostre elite, volendo fare più benefici, hanno tutto delocalizzato e desindustrializzato, e all'epoca di Thatcher e di Reagan la moda consisteva nel dire non abbiamo più bisogno di industrie, è una cosa volgare produrre metallo, acciaio, una cosa volgare, lasciamo questi stupidi indiani, cinesi produrre per noi, e anche i beni manifatturati, è una cosa volgare produrre, non so, sapone, macchine o anche telefonini, lasciamo questi stupidi produrre e noi abbiamo solamente le brand e i guadagni. Il problema è che il mondo non funziona così, l'indiano ha inventato lo zero, è una civiltà grandissima, perché non sono gli arabi ad aver inventato lo zero, sono gli indiani, grandissima civiltà, la Cina esiste da 4.000 anni come gli egiziani, sono grandissime culture e loro non saranno sempre rimasti produttori per noi. La stupidità dell'Occidente mondialista consiste nel credere o far credere che questi paesi sarebbe sempre rimasti al nostro servizio come produttore per le nostre brand. No, la Cina sta producendo le sue brand, sta creando il rivale di Facebook, il rivale di Twitter, fa Alibaba e ci può doppiare in quasi tutti i termini, tutti i settori, anche le cellule staminali, che è una cosa, un passo avanti enorme per la scienza, per la biologia, per la medicina. Loro hanno già più di 30 anni di più di noi nel conoscere e sperimentare e anche applicare le nuove tecniche medicinali. Possiamo anche parlare dei computer, loro stanno già sui computer della futura generazione. Quindi l'Occidente, e la mia conclusione a questa domanda, sta vivendo un periodo molto pericoloso di declassificazione. Stiamo per essere declassificati perché questi paesi, soprattutto India e Cina, sono in grado, oggi come oggi, di produrre meglio di noi, di avere anche sempre di più la qualità, di inventare e non solo di imitare, e anche di rovinarci, perché sono in grado di produrre alti prodotti meglio di noi, però meno caro di noi. Il destino dell'Occidente, se non capisce che deve, d'un modo molto urgente, riindustrializzarsi, finirà in un processo di terzo mondializzazione, come l'Argentina. Lei si ricordi, l'Argentina era uno dei paesi più ricchi al mondo. Adesso
nel dopoguerra dell'Argentina, sei ricco, vivi come un argentino, sì. Nel primo periodo del dopoguerra.
E guarda che cosa è diventato l'Argentina, che cosa è diventata.
Beh, diciamo, hanno giocato vari fattori nel declino.
Anche il
paese.
Peronismo demagogico, sono d'accordo.
Ah, anche, sì. Certamente. Però io a questo punto lei mi stimola, dottor Del Val, perché la globalizzazione sarà pure pericolosa, ma non le sembra un processo fisiologico? Voglio dire, non possiamo fermare il vento con le mani, anche perché l'analisi che ha fatto testé è giusta nei termini nei quali l'ha fatta. Finché ai cinesi chiedevamo di produrre dei beni a basso valore aggiunto, delocalizzavamo, potevano entrare nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Adesso che ovviamente sono cresciuti, e delocalizzano a loro volta in Cambogia, in Bangladesh.
Meno di noi, sì, è vero.
Sì,
meno di
dire,
noi,
ovviamente cioè, è un processo, cioè, come dire, è un processo economico. E cosa possiamo fare? Cioè, non voglio apparire come eccessivamente remissivo, questo no, però è un processo avviato. Allora, poi le farò una domanda su tre parole, un po' come si fa in televisione, in certi programmi televisivi simpatici, molto assertivi. Però, per intanto, dottor Del Val, ma abbiamo assistito con questa pandemia a una riduzione delle catene del valore. Però ci rendiamo conto, dopo pochi mesi, un anno di distanza da questa riduzione delle catene del valore, che non è possibile ritornare alla situazione ante, no? Perché anche gli stessi americani non riusciranno più a ricostruire la cintura del ferro, non è sostenibile economicamente. Allora, a suo avviso, quale potrebbe essere la soluzione? Che non sia un conflitto bellico, perché poi abbiamo visto che i conflitti ibridi...
Sì.
Ci siamo già.
Lei parlava della catena di ferro, però l'hanno già ricostruita, la cintura di ferro, perché stanno facendo una nuova guerra fredda contro la Russia, perché loro hanno bisogno di un nemico esistenziale, un nemico pretesto, un nemico canaglia, demonizzabile a voglia, per giustificare la colonizzazione dell'Europa, perché c'è anche un capitolo sull'Europa in questo libro. L'Europa adesso cos'è l'Europa? Prima è stata concepita non solo da De Gasperi, Don Sturzo, che a noi piacciono, o altri, Schumann, che erano grandi cattolici, europei, radicati. No, il vero ideatore dell'Europa come è adesso fu il banchiere spia della CIA, Jean Monnet. E non è un'invenzione o un'accusa di un populista. Adesso abbiamo gli archivi. Lavorò per i servizi segreti americani per 25 anni e per le banche anglosassone per 30 anni. Quindi l'Europa è stata creata da uno che è veramente il dio dell'Europa, Jean Monnet. E non è per accusarlo. L'Europa è, in concreto, l'Europa è un prodotto della volontà americana per creare in Europa uno spazio di profondore strategico al beneficio dell'America strategicamente, però anche economicamente, e è molto utile che la Russia sia mal vista per giustificare la presenza militare e la dominazione strategica dell'Europa dalla NATO.
Ha funzionato. Quindi, l'Europa però,
ha funzionato,
dal dopoguerra,
in che termini ha funzionato?
Al 91?
Non lo so se ha funzionato, perché finalmente... è come quando...
C'è stata una crescita indubbia, una crescita economica,
però
un periodo di pace.
Chi può assicurare che questa crescita, dovuto agli scambi economici, è dovuta all'Europa politica? Non è vero. La Svizzera, adesso, che non è membra dell'Unione Europea, ha beneficiato di tutti gli accordi di libero scambismo di cui hanno beneficiato gli altri stati europei. Quindi la grande menzogna di questi globalisti è di sempre far credere che la crescita economica o la pace sarebbe dovuto al loro progetto mondialista di abolizione delle frontiere. Però la pace, prendiamo l'altro esempio, la pace, quando si dice grazie all'Unione Europea c'è la pace in Europa, no, è il contrario. Grazie al fatto che la gente era stufa di ammazzarsi durante le guerre civili europee, hanno smesso di fare la guerra tra di loro e poi è nata l'Unione Europea, però che all'inizio era un progetto identitario. Schumann lo stesso, però anche l'ideatore precursore dell'Unione Europea, del progetto europeo, i sinceri europeisti volevano un'Europa identità, un'Europa potere, però adesso si presenta l'Europa più o meno è diventato un laboratorio del mondialismo, un laboratorio di un futuro governo, di cooperazione delle sovranità e di distruzione delle sovranità nazionali. Torniamo a quello
del
che
posso fare, intanto sì, questo l'abbiamo detto, è una chiacchierata interlocutoria,
sì.
Può essere stimolante anche un rimpallo.
Sì.
Non ritiene certe forme di sovranismo pericolose e inoltre non ritiene che certe potenze globali, ma non più tanto, parliamoci chiaro, non nascondiamoci dietro un dito, la Cina ma anche la Russia, che non è più una piccola Unione Sovietica, però gioca su molti tavoli, non stiano in qualche modo eccitando questi fenomeni, un po' come probabilmente ha fatto in un certo periodo storico la Germania del dopo caduta Cortina di Ferro, con certi movimenti.
Un paragone un po' forte.
Mi faccia finire però, perché lo rendo più chiaro. Ad esempio, sostenendo dei movimenti e dei partiti politici anche in Italia, direttamente o indirettamente secessionisti, noi ricordiamo adesso, Genscher fu uno degli artefici ad esempio della secessione slovena e croata dalla Jugoslavia, no? Al seguito venne tutta l'intendenza, come direbbero i napoleonici, quindi tutta quanta le assicurazioni, le banche, insomma c'è una strategia. In questo caso Putin adesso si trova un po' con le spalle al muro e gioca un po' tutto, no? Come sta facendo in Ucraina. A suo avviso non è un po', può essere pericoloso questo fenomeno?
No, io credo,
si è spinto troppo avanti,
io ritengo pericoloso un atlantismo che invece di adattarsi al mondo del dopo guerra fredda, invece di cambiare la definizione del nemico e anche di abolirsi o riformarsi, per solo sopravvivere come uno strapotere, la NATO ha continuato a demonizzare la Russia e ad allargare sempre più all'est il suo dominio, e questo lo sapevamo perché abbiamo anche le tracce diplomatiche.
Sì.
Helmut Kohl,
sì.
James Baker, Bush e Gorbaciov, purtroppo non l'hanno scritto nero su bianco, questo è vero.
Vabbè, però è noto, erano d'accordo,
ecco, che normalmente c'era una linea rossa che normalmente non avremmo mai dovuto superare. E siccome, come lo dicono gli americani, che sono molto cinici a volte, hanno detto di recente, quando Putin ha chiesto di non andare oltre questa linea rossa, hanno risposto: però questo cosiddetto accordo tra James Baker, Gorbaciov, Bush e Helmut Kohl di non andare oltre diciamo la Polonia o i Paesi Balti era un accordo solo verbale e mai scritto, non era un binding agreement. Però qui si vede la malafede di questa America, che sta creando un rischio enorme di guerra, perché lei, se fosse americano negli anni 60-70, accetterebbe missili sovietici a Cuba o in Messico o in Canada? No, e abbiamo visto all'epoca dei missili di Cuba che l'America era pronta anche a rischiare una terza guerra mondiale, anche nucleare. Fu il bluff del presidente di allora, però fu un casus belli, perché quello che vale per l'America non potrebbe valere per i russi. Non dico che i russi hanno ragione.
Le armi personiche però, sono praticamente alla periferia di Caracas,
sì, però,
le armi personiche russe.
Sì,
adesso,
però,
no. Non è un uso spunto polemico.
Sì, no, lo so, sì, lei no, ma ha ragione di dirlo, però non c'è paragone. La NATO è la più grande organizzazione strategica militare nel mondo e si sta estendendo sempre più all'est. E noi in geopolitica come definiamo un impero? Un impero è proprio un'organizzazione, un'entità politica che non ha definizioni e non ha limiti. Quando non hai limiti di potere e di territorio, quando ti puoi estendere sempre di più al discapito, al detrimento dei vicini, si chiama un impero. Chi è l'imperiale? Putin o la NATO? Tutti e due. Putin un po' nel suo vicinato prossimo, come dicono,
sì.
o straniere prossimo, è un'espressione che
l'estero vicino sì.
Che risale all'Unione Sovietica,
sì.
Magari possiamo dire.
Ma direi
che
addirittura la Russia zarista,
sì.
Forse, no?
E tornando al secessionismo, fu la Germania a fare scatenare una guerra assieme all'America nell'ex Jugoslavia, appoggiando al secessionismo croato, poi kosovaro, bosniaco. Non fu la Russia, e la Russia non fu ascoltata. La Russia aveva un grande amico dopo l'Unione Sovietica che si chiamava la Serbia, che controllava l'ex Jugoslavia, e la Russia
quella fu una deviazione, se
sì,
vogliamo.
Però la Russia lo prese come un colpo nel fianco quello che abbiamo fatto, e l'America, la NATO, l'Unione Europea si permettono di criticare quello che fa la Russia in Transnistria o in Ucraina, però che cosa abbiamo fatto nell'ex Jugoslavia? La NATO e l'Unione Europea e la Germania, l'America hanno appoggiato, addestrato anche radicali islamici terroristi. Sappiamo che in Bosnia e in Kosovo Bin Laden è venuto 3 volte, che le legioni di Tuzla hanno addestrato quello che poi anche al Viale Jenner a Milano fu una rete tra Jugoslavia, Viale Jenner e tutta l'ovest.
Ricordiamo, era un centro di cultura islamica.
Sì, il primo jihadismo sunnita degli anni 90 fu dovuto alla guerra in ex Jugoslavia, che per aiutare i bosniaci e i kosovari l'America fece come in Afghanistan, hanno addestrato, aiutato con i loro amici totalmente dittatoriali del Golfo, che sono molto peggiori dei russi, però di cui non si parla mai. Questi indignati nei confronti della Russia non li sentiamo mai criticare i loro amici del Qatar o dell'Arabia Saudita o del Kuwait, che hanno finanziato tutti i movimenti radicali jihadisti sunniti. Per questo voglio dire che la Russia non ha ragione, però non possiamo dare lezioni di antisecessionismo, voglio dire. Non scherziamo, l'Occidente ha scatenato guerre in Libia, in Iraq, non ha fatto nulla di buono neanche in Afghanistan.
Diciamo una buona responsabilità c'è del suo, non so se hai un rapporto, sì, di confidenza, sì, il presidente Sarkozy per la Libia.
Certo, io sono obiettivo, io ero sarkoziano a totale. Fece anche
adesso
la campagna.
Non lo è più?
No, ho smesso di essere sarkoziano subito durante la guerra della Libia, che era una follia totale, che abbiamo destabilizzato, hanno, perché io non mi sento responsabile, io ero contrario, hanno totalmente destabilizzato l'Africa del Nord, soprattutto la parte Libia, però anche il Sahel, perché molti legionari jihadisti nel Sahel sono ex mercenari.
Se lei me lo consente, io l'affronterei in coda questa, perché abbiamo pochissimo tempo purtroppo.
Sì, sì.
E io le volevo chiedere però una cosa che è fondamentale, immagino, insomma. Lei elabora, però deve essere telegrafico, davvero telegrafico,
sì, sì.
Lei elabora una teoria diciamo alla fine del suo saggio, la mondializzazione dangerosa, la globalizzazione pericolosa, cioè arriva a una conclusione e magari a indicare una prospettiva, una strada, sì, un consiglio, sì. Ce lo può dire in un minuto, che poi parliamo di Francia,
sì,
Sahel e elezioni?
Sono d'accordo, prima, molto sinteticamente, sì. Prima di tutto l'Occidente deve smettere di prendere i suoi sogni per la realtà e non deve più confondere globalizzazione, che è un fenomeno neutro, come dice lei, che non è sempre o negativo o positivo, possono essere le due cose, perché è un fenomeno neutro e, come dice lei, non possiamo lottare contro il vento. Quindi la globalizzazione va accettata perché ci permette anche di esportare, di importare, di viaggiare. Però il mondialismo è un'altra cosa, è un progetto pericoloso perché è un'utopia. Le utopie possono essere belle, come l'uguaglianza comunista, però abbiamo visto le stragi in nome di belle idee. Il mondialismo è così...
Anche la rivoluzione francese c'ha una parola egalité.
Ma sono d'accordo, perché Marcello Pera...
c'è un peccato originale, diciamo.
Sì, Marcello Pera, sì, che ammiro molto, che è un grande, grande filosofo, lo ha molto bene mostrato, che la rivoluzione francese fu anche la matrice del totalitarismo. Quindi no, le soluzioni sono non smettere con la globalizzazione, però, e come dice lei, non possiamo andare come al tempo dei nostri nonni, certo, però possiamo almeno reindustrializzare. Lei ha ragione di dire che è difficile totalmente farlo, però possiamo reindustrializzare, rimpatriare almeno i settori più strategici, che veramente questa è una questione di interesse e di sopravvivenza nazionale. Le mascherine ce l'hanno mostrato durante il Covid, dovevamo comprare e piangere nei confronti dei cinesi.
Questa
per
sarò provocatore.
Le medicine.
Come si può fare con i semiconduttori, per esempio? Con le terre rare?
I semiconduttori?
Per mandare le macchine Peugeot elettriche in giro.
Gli americani, che sono molto più elastici e rapidi e efficienti di noi, hanno cominciato a rimpatriare un terzo delle industrie di semiconduttori di Taiwan, in California e in Pennsylvania. Hanno già capito, l'interesse è enorme, prima che il gigante cinese mangi l'isola di Taiwan, che ha 60% dei semiconduttori. Quindi qualcosa possiamo fare, però anche le terre rare, nel mio libro ho un capitolo sulle terre rare, il problema è che l'Occidente è prigioniere del suo moralismo. Noi siamo ambientalisti e l'ambientalismo dice...
Non ritiene che ci siano delle economiche che spingano sugli ambientalisti?
Continuo molto rapidamente perché è importante. Scusi. Le terre rare ne manchiamo perché la Cina ne produce il 95%, però perché ne manchiamo? Ce ne sono dappertutto. Perché noi siamo ipocriti, non vogliamo produrre noi nel nostro territorio le terre rare perché sono una catastrofe ecologica, però siamo contenti che la Cina le produca nel suo territorio. Quindi andrebbe
come? E anche dove mette le zampe, diciamo, il...
Sì, l'Occidente non può più...
Il dragone.
L'Occidente non può dare lezioni di morale, di ambientalismo alla Cina, mentre ha chiesto alla Cina di distruggere gli spazi e le terre per venderci a noi dopo le terre rare che noi vogliamo produrre da noi. E questo anche per molti settori, utilizziamo molti paesi africani, nordafricani, anche dell'Asia, per gettare tutto quello che non vogliamo...
Una discarica, certo.
Le scariche, quindi l'Occidente deve essere meno moralista e piuttosto che esportare, la mia conclusione è questa nel libro, piuttosto che sprecare molti miliardi, come le diceva giustamente Trump, miliardi nelle guerre Libia, Iraq, Kosovo, Afghanistan, già cominciamo a difendere i nostri valori nei quartieri musulmani di Marsiglia, di Parigi, di Milano, di Bonn. Già sarebbe buono se potessimo difendere i nostri valori anche LGBT che sono cari alle nostre elite. Già li difendiamo a casa nostra, perché adesso alcune città d'Europa diventano l'Afghanistan, dove le donne sono violentate se sono vestite in minigonna. Già cominciamo a difendere i nostri valori da noi piuttosto che imporre i nostri valori a altre civiltà che non ne vogliono.
Abbiamo visto che nelle banlieue la repressione non ha funzionato, quindi l'integrazione neppure, cioè uno stato laico
con
la Francia.
Però non
un modello,
sono d'accordo,
no?
La repressione non c'è stata nelle banlieue. Io conoscevo
perché è impossibile forse.
È possibile.
Mandare l'esercito.
No, è possibile, come l'ha detto un vostro generale dell'esercito italiano, della Marina, aveva detto: se vi date la possibilità di andare come voglio, impedisco anche una barca di arrivare a Lampedusa, però ci saranno
alcuni... Io mi guarderei bene dal fare poliziotti, ministri dell'interno generali, ministri della difesa, insomma.
No, ma voglio
sarebbe
dire...
come dire Dracula al reparto emodialisi.
Se lei mi lascia finire, capirà perché lo dico, perché i morti adesso sono permessi dai buonisti che fanno un'attrazione naturale con l'assistenzialismo, l'accoglienza, il fatto che c'è una depenalizzazione del clandestinismo, tutto questo è un appello d'aria. Però se bloccheremo, come l'ha fatto l'Australia, l'Australia non ha mitragliato i clandestini, però ha fatto accordi con i paesi di origine e poi ha delegato all'esercito australiano, è stato incaricato di impedire qualsiasi arrivo di una nave non accettata, non legale. E paradossalmente siamo arrivati a quasi zero morti, mentre quando c'era il lassismo c'erano migliaia di morti clandestini. Quindi il buonismo fa più morti che un'applicazione della legge come dovrebbe essere applicata, perché normalmente...
C'è una soluzione muscolare.
Neanche. Perché, scusa, però dove sparge il sangue è piuttosto dalla parte dei buonisti che aiutano i mafiosi libici a fare venire questi clandestini e li addestrano, gli danno anche navi tutte nuove, belle, mentre loro arrivano in gomma, noi li addestriamo. E quindi questo appello d'aria dà la voglia a molti neri di buona fede di attraversare il deserto di tutta l'Africa, di arrivare in Libia, rischiare di essere messo in schiavismo e poi sono sfruttati. Tra 3.000 e 10.000 euro costa. Questo, le do un esempio, ne parlo nel libro, solo il governatore militare di Tripoli, che è stato messo al potere dagli americani, francesi e gli inglesi, questo uomo ha guadagnato 2 miliardi di dollari solo col traffico di clandestini. Questo è la realtà. Il buonismo vuol dire complicità con i mafiosi, trafficanti di esseri umani, prostituzione, droga e anche reti di schiavismo e reti di jihadismo. Cioè quello che voglio dire in conclusione, le belle idee spesso nascondono delle realtà molto sporche, e al contrario, come diceva Lao Tzu, il grande del taoismo, a volte delle idee belle nascondono una realtà sporca e falsa, e viceversa. Quindi l'Occidente deve smettere di dare lezioni di morale a tutti, a cominciare ai suoi popoli, che sono sempre colpevolizzati in permanenza quando vogliono la sopravvivenza, ad esempio il populismo. Lei mi diceva, ma non è il populismo ad essere il più pericoloso? No, ma il populismo...
Il sovranismo.
Però quante persone il populismo o il sovranismo francese ha ammazzato? Quante persone il sovranismo inglese del Brexit ha ammazzato? Quante persone Orban o Salvini o anche Le Pen o anche Zemmour hanno ammazzato? Zero. Però l'estrema sinistra antifa ammazza tutti i giorni. Solo durante il Black Lives Matter una decina di americani padri di famiglia, gentili, corretti, che volevano difendere il proprio negozio, aggrediti dagli antifa, sono stati ammazzati.
Lei converrà che stiamo parlando di esempi di transi o transiste.
Sì, però questo non se ne parla mai. Prima di tutto i 100 milioni di morti del comunismo, questo non si parla poco, un po'. Però i morti tutti i giorni dei rivoluzionari con belle idee di sinistra o anarchisti, in Francia, il mio paese, la sinistra radicale aggredisce tutti i giorni le persone, addestrano e anche altri paesi, non solo la Francia. A Barcellona, ad esempio, l'attentato del 2017 fu permesso dalla complicità tra i separatisti catalani di sinistra, l'estrema sinistra locale, tipo No Global, e jihadisti che sono stati aiutati, il braccio destro del municipio, del sindaco di Barcellona, il suo braccio destro, che è un avvocato, ha difeso una decina di islamici radicali, fra cui due terroristi e uno che ha formato l'ideatore degli attentati del 17.
Non se ne parla. Avvocato?
L'ha fatto liberare di prigione, l'ha aiutato.
In quanto avvocato?
E gli ha permesso di avere una moschea, mentre Madrid avvertiva le autorità catalane che c'era un grande pericolo di attentato, perché un ex prigioniero marocchino, doveva essere mandato.
Mi perdoni, dottor Del Val, però insomma, se sono stati liberati ci sarà una legge, una sentenza di un giudice, di un tribunale francese, della Repubblica Francese.
No, io parlo della Catalogna. Parlavamo della Catalogna.
Va bene, ci sono delle leggi comunque, la Catalogna fa parte ancora della Spagna,
no,
nonostante
ci
tutto.
Ci sono leggi.
Non è che se l'ha fatti evadere.
Però lei non è più ingenuo di me e lo sa perfettamente che la legge non è applicata. Ad esempio, le faccio un esempio. Un delinquente francese magrebino che è stato arrestato di restante, un amico mio, giudice Fenech, diceva che normalmente dopo 27 condanne, se avessimo cumulato le pene normali, questa persona solamente per 27 piccoli reati avrebbe già cumulato 30 anni di prigione. Ammettiamo che non sarebbe giusto perché è giovane, almeno una decina d'anni dovrebbe fare, ne fa zero. E questo è un esempio che esce nei giornali tutti i giorni. Per essere condannato la prima volta a una pena di carcere in Francia bisogna più che sgozzare qualcuno. A volte uno sgozzatore o qualcuno che ha violentato una ragazzina di 10 anni può essere liberato dopo 7 anni. Molti jihadisti nostri che dovrebbero prendere 25 anni di galera, secondo la legge scritta, la legge non è applicata, perché lei lo sa, adesso da anni in Europa
la funzione della pena e sul recupero
c'è una deriva in funzione del diritto dei diritti dell'uomo, che non è una legge. Hanno deciso di dare una delega di potere a giudici di applicazione delle pene, e questi giudici di applicazione delle pene hanno un diritto, secondo me assolutamente antidemocratico, di non applicare la legge. Loro possono dire: lui merita 25 anni, però lui ha detto che era bravo, che si comporta bene, che si lamenta di aver ammazzato questa persona, ho deciso di dargli una chance e siccome le prigioni sono troppo piene lo libero. Questo è, ma lei come fa?
Io però la devo richiamare all'ordine, sì, perché sennò siamo... discorso molto interessante, bene. Però dovremmo fare una trasmissione sulla funzione della pena. Va bene, della detenzione.
Però per riassumere, la legge non è trascurata dai populisti, la legge non è applicata. Un'altra cosa, la legge non è più applicata, quasi mai. E questo è un grave problema, perché come puoi lottare contro l'estremismo, l'estrema destra, il populismo, il sovranismo, se dai l'esempio di una democrazia non più capace di applicare la giustizia. Una democrazia, la prima funzione non è di dare diritti ai clandestini o di liberare gli sgozzatori o i ladri. La prima funzione di una democrazia non è il lazzismo, è di assicurare la dignità, la proprietà, la sicurezza delle persone e fare in modo che tu non devi vendicarti te stesso. La bellezza della democrazia e della libertà dell'Occidente moderno è di smettere la violenza di tutti contro tutti, e lo Stato è l'unico che ha il diritto alla violenza legittima, come dice il grande sociologo Max Weber. Però se tutti possono fare la propria vendetta e se tu liberi di carcere un delinquente che ha già terrificato tutto un quartiere, e il ritorno alla barbarie, e fra poco le persone si vorranno armarsi e si faranno la legge da loro. È
una
gravissimo. È gravissimo.
La porto alla conclusione. Un secondo, veramente, sì. Le do però stavolta, perché abbiamo sforato.
Un secondo.
Sì, la Francia, suo paese, lei italo francese.
Sì, sì.
Abbiamo realmente assistito negli ultimi anni a una sovraesposizione militare francese, e che sta succedendo, ad esempio, in Africa?
Dentro o in Africa?
Fuori in generale,
sì.
Non soltanto l'Africa, perché anche in Libano, per esempio,
le finisco la domanda.
Sta perdendo terreno oggettivamente nei confronti dei russi. Adesso stanno succedendo tante cose, c'è un disimpegno dal Sahel, ma c'è anche una
momentaneo,
dice lei.
Beh, certo.
Ce la fa il sistema
per un motivo evidente.
Un minuto, però,
sì.
Un minuto e mezzo,
to. Pur essendo un po' filo russo. Rimango comunque non...
L'avevamo notato.
Non pro-russo, è realista. La Russia cos'è? È una cleptocrazia di dirigenti corrotti che controllano la mafia del gas e che non producono nient'altro che gas, energia e armi. Quindi ha visto che non sono pro-russo, non sono filo popolo russo, però il governo ne sono conscio di cos'è. Però soprattutto la Russia ha un bilancio inferiore all'Italia. Non può avere i mezzi della sua politica, può rubarci un istante un paese che non conta per niente, il Burkina Faso, più povero al mondo.
Lei dice
può
che
rubarci il Mali, può rubarci una parte del Mali momentaneamente, perché
i golpisti stanno facendo accordi con i jihadisti,
sì,
per adesso.
Sì, per questo, però da quanto tempo? Bisogna vedere fra 5 anni se i russi avranno riuscito a fare ciò che Bamako vuole. Che vuole Bamako? Bamako ce l'ha contro la Francia, perché la Francia nel nord del Mali ha fatto un accordo pragmatico con i separatisti berberi contro i jihadisti, ha voluto dividere il fronte iniziale, e questo non è piaciuto, e lo capisco perfettamente, a Bamako. I maliani non hanno amato questo, perché era una specie di umiliazione, e hanno chiamato i russi. Però lei crede veramente che i russi potranno fare spazzare il terreno e distruggere tutti i gruppi jihadisti che i nostri eserciti non sono riusciti a fare? Il Mali e la zona Sahel rappresenta un territorio più grande dell'Unione Europea. Bisognerebbe almeno 200.000 soldati russi o francesi per eliminarli. Abbiamo raggiunti appena qualche migliaia. Quindi io auguro ai russi di riuscire, però le posso
scommettere... forse non voglio neanche fare.
Posso fare una scommessa. Fra 5 anni ci saranno più jihadisti. Ma la Russia è riuscita a distruggere il jihadismo in Cecenia? Mai. Cosa ha fatto la Russia per controllare la Cecenia? Ha dovuto svendere una parte del suo territorio a un mafioso psicopata islamista radicale che si chiama Kadyrov, che è un pazzo furioso che fa ammazzare gli omosessuali, ha fatto anche ammazzare un nemico di Putin per fargli piacere e vantandosi di aver ammazzato Boris Nemtsov. Lo stesso Putin non sa più che fare con Kadyrov, è incontrollabile. Questa è una riuscita, e parliamo dell'Afghanistan con migliaia e milioni di soldati che ha fatto l'Afghanistan. La Russia in Afghanistan ha dovuto fare marcia indietro. Quindi auguro ai russi buona fortuna nel nostro terreno che crede di rubarci, però non ci riuscirà.
Beh, io sono contento che lei abbia concluso in modo così chiaro e schietto questa nostra chiacchierata. Allora, io ringrazio Alexander Del Valle, il dottor Alexander Del Valle, politologo, nato a Marsiglia ma di origini italiane, esperto siciliano,
ci tiene.
Relazioni internazionali, geopolitica, storia militare, sicurezza e difesa.
che ha presentato un libro, un saggio che non è stato ancora tradotto in italiano, che però sta uscendo in Francia, ed è la mondialisation dangereuse, la globalizzazione pericolosa. Non abbiamo detto chi è l'editore, chi magari volesse leggerlo in francese può comprarlo anche come ebook, io ritengo, no?
Ah, sì,
anche online.
È stato ristampato due volte, funziona molto bene, è su Amazon.
Sì, facciamo pubblicità ai colossi americani.
Facilissimo da trovare.
L'editore,
L'Artigueur.
L'artigliere.
Soprattutto per pubblico italiano si può anche comprare un libro molto vicino, con alcune idee già espresse, Il complesso occidentale, Paesi editore, e questo è già disponibile in italiano.
Il complesso occidentale,
che descrive quello che abbiamo detto più o meno.
Sì, grosso modo.
Però che mette una, che sottolinea, diciamo, il senso di colpa e la colpevolizzazione come strumento di guerra psicologica e di debolezza geopolitica.
Grazie Del Val, noi la ringraziamo infinitamente, speriamo di averla per un prossimo incontro per parlare degli sviluppi della situazione globale e locale.
Con piacere.
Io a questo punto non mi resta che salutare gli ascoltatori di Radio Mega Sound e i fruitori del sito di informazioni insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.